tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno signori, 7-6 minuti, 8 secondi, martedì 12 maggio 2026. Buongiorno a tutti. Questo è il Rock Show, buongiorno da Alessandro Tirocchi.
E buongiorno da Martina Caronna.
Buongiorno da Maurizio Paniconi.
Buongiorno anche da Emilio Pappagallo, che è sulla tangenziale a connettere un DAB.
Però ci ha mandato un messaggio di buongiorno per voi.
Sì, voi, no? No, nel senso è lì, arriverà, non arriverà. Sta andando ad esplorare nuovi territori.
La tangenziale, che nuovi territori? Da...
Beh, la tangenziale è anche una zona, una specie di zona non no, zona, una realtà parallela.
Attualmente è una zona bloccata. Per
attenzione,
cui...
una zona bloccata. Tra poco questo e tanto altro. Nel Rock Show, intanto Perfect Circle, The Doom Tour.
Radio Rock Podcast.
Dead Cab, at Dead Cab for Cutie alle 7.14 su Radio Rock. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Buongiorno Martina. Allora, ragazzi, qua messaggi subito al 3899-106-600. Oggi una canzone di quelle meno note delle Zeppelin, top. Scrive Marco, poi c'è Luigi che ci dà il buongiorno, sentiamo ancora chi c'è, vai. Riga, sentiamo.
Fate tutti i cardiochirurghi, ma solo io le ferie sto a meno 238.
Perché i cardiochirurghi, che c'entra?
No, perché c'è tanta gente che vanno... ci ha confessato che c'ha tipo una quantità di giorni di ferie arretrati incredibili.
Ok, allora, clamoroso di Giorgio Dell'Arti, Giorgio da Repubblica, il nostro amico Enrico Franceschini. Clamoroso di anteprima.news. Attenzione, Putin, il signor Vladimir Putin, vieta gli orologi da polso in sua presenza. Quindi se
cattivo
dovesse capitare fra oggi, domani, i prossimi giorni, di andare a cospetto di Vladimir Putin, può succedere, o lo incontrate al semaforo, o lo incontrate, Maurizio, che ne so, a prendere un cappuccino,
sì,
oppure che ne so, andate voi un attimo, vi allungate al Cremlino, sappiate che non dovete togliere, io per esempio ho un Apple Watch,
via.
Ma perché? Via l'Apple Watch, potrebbero essere usati per assassinarlo, potrebbero essere usati
l'orologio.
Per assassinarlo. Quindi questa è la cosa. Lui ha detto,
assassinarlo,
ha dichiarato proprio Putin, Maurizio, se vieni al mio cospetto, se ti allunghi al Cremlino, via l'orologio. Fammi vedere l'orologio. Via l'orologio.
Levate quell'orologio, Maurizio.
Bravo, Maurizio. Già pronto.
Le cazzo d'orologio.
Assassinarlo.
Leva l'orologio.
Levalo.
Può servire per assassinarlo. Quindi niente orologio.
In che modo? Tipo Mauri. Un'esplosione.
Assassino.
Esplosione. Oppure che ne so, premi un pulsante e parte un raggio laser.
Bello,
no?
Bello, mi piace.
Oppure sì, oppure l'orologio esplosivo, no? Che è tipo kamikaze. Che ne so, è pericoloso.
Oppure.
Però scusa,
una mitraglietta.
Però a sto punto, scusa un attimo, se tu vieti l'orologio, perché là devi vitare tu.
Il cellulare, scusa.
Magari il cellulare già è così, che ne sai? Magari il cellulare
può essere. Io non credo che tu possa arrivare a cospetto di Brooklyn col cellulare.
E con una pistola?
Sì,
Pistola sì. Attenzione, pistola sì.
Buongiorno, Rock Show. Buongiorno, ma come fanno queste ore, tutte queste ferie accumulate?
Cumulate.
Io ci obbligano a finirle entro fine anno.
Cumulate.
Assolutamente proibito portarsi giorni di ferie all'anno successivo.
È proibito. Beh, teoricamente dovrebbe essere così.
L'obbligo dobbiamo prendere almeno 2 settimane ad agosto.
Teoricamente dovrebbero essere smaltite.
Sono
poche. No, lui dice: le ferie sono un mese. Lui dice di queste loro ti costringono
a
prendere 2 settimane ad agosto. Vai, sentiamo.
Buongiorno, Alessandro da Livorno.
Ehi là.
Comunque, non è che la Terra stia producendo virus dal nulla, A me mi sembra che siamo noi uomini che stiamo andando a cercarli, disturbando l'ecosistema, tipo russi che sono andati a scavare sotto l'Antartio. Però nello stesso tempo siamo diventati bravissimi a dare loro dei nomi incredibili appena escano.
Sì.
Il problema, sapete poi qual è?
Sì.
Che siamo messi peggio rispetto a 100 anni fa. Perché
peggio.
La diffusione sembra molto più veloce di prima.
100 rispetto a... peggio.
Tutti, ragazzi,
ma non mi pare.
Attenzione. Peggio di 100 anni fa.
Peggio.
Un bel set di Apple Watches sia per Netanyahu che per Trump.
Ragazzi.
Assassino.
Andiamo lì, ci presentiamo al cospetto di Netanyahu, al cospetto di Trump, al cospetto di signor Putin con l'orologio da polso. Questo è quello che accade. Il rischio è che vengano assassinati.
Occhio, eh.
Oh, cresce l'allarme, leggiamo un po' le prime pagine dei giornali, ragazzi, cresce l'allarme quanto riguarda gli approvvigionamenti e la crisi energetica. Secondo i calcoli più recenti, ad Hormuz sono bloccate oltre 1000 navi. Ti fa schifo il caffè?
Scusa,
è meglio con la macchinetta. Ma tra tutte e due, no, secondo me sono io che
ho questo. Lui proprio non ha, no, non hai imparato tu, non hai
credo che col caffè...
Ma è molto meglio, ma lo si vede anche dalla cremina.
Lasci fare la cremina.
Dai, con la cialda viene meglio.
Credo di avere io un problema col caffè.
Se non tocca fare la moga, ragazzi, portiamo la moga. Che te lo dico. Allora, dicevo, bloccate oltre 1000 navi che immobilizzano merci per un valore di quasi 24 miliardi di dollari. E quindi di nuovo si riapre, perché qua purtroppo è un'altalena costante, no? Ah, abbiamo trovato l'accordo, no? L'accordo non si è più trovato, no? Siamo vicini, no? Siamo lontani, no? Li bombardiamo,
un
no?
Un po' vicini, un po' lontani.
Quindi praticamente siamo arrivati al punto che...
Mentre giovedì c'è il grande incontro con Xi Jinping. Chissà che anche da lì non esca qualcosa di nuovo, di nuove, qualche novità.
Sì, speriamo
magari,
di buona.
Appunto. L'India è tra i paesi più penalizzati dalla paralisi del commercio, ragazzi. E in particolare del trasporto di combustibili. La situazione ha indotto il governo a scegliere la via dell'austerity per ridurre drasticamente i consumi. Cioè, questo pazzo ha bloccato praticamente l'economia del mondo per un
resto,
per
se
un
tu
capriccio
metti
di...
al comando del mondo una persona psicotica.
Tra l'altro,
senza ottenere
giorno...
un cazzo poi, perché no, esatto. A me quello mi fa impazzire. Cazzo, è che niente, l'uranio che stavano arricchendo l'hanno continuato ad arricchire. Il governo non è crollato. No. C'è una. Leggevo oggi, tra l'altro, un articolo che c'è una. Sono rimasti all'interno dei guardiani della rivoluzione, forse i peggiori, i più oltranzisti. Quindi abbiamo ottenuto un effetto: sono morte 2000 persone. Niente. Abbiamo bombardato luoghi di cultura per ottenere che cosa? Assolutamente niente. Vabbè, comunque, che dobbiamo. Radio Rock Podcast International su Radio Rock alle 7:24. Allora, ragazzi, vi leggo questa notizia: per la prima volta l'Unione Europea ha sanzionato i coloni israeliani che con la violenza strappano la terra ai palestinesi. La decisione è stata sostenuta anche dalla Farnesina, quindi anche dal nostro governo e dall'Ungheria, grazie all'arrivo del nuovo premier Magyar, perché sapete che con Orban Nisba non se ne parlava, invece Magyar pare che abbia invertito la rotta, almeno su questo, e quindi una buona... sempre troppo poco, ma insomma una buona notizia
con la violenza. Invece le altre bombe sono state buttate con amore e tenerezza.
Allora, Trump giudica molto esile il cessato il fuoco con l'Iran, riunisce i suoi esperti per studiare azioni di guerra, ma non chiude del tutto la porta a Teheran, come al solito. Un pochino apro, un pochino bombardo. Un pochino mi stare sul cazzo, un pochino siamo pronti alla soluzione. È lo schizofrenico Trump.
Che lui continua a mandare dietro su tutto, mentre in realtà è ampiamente dimostrato che nel 100% dei casi, non un po' vicino al 100, il 100% dei casi, quello che lui dice sono sparate che non può, a livello tecnico e regolamentare,
non
può applicare,
sostenere,
non le può fare. Quindi sostanzialmente nella prima dichiarazione c'è sempre una cazzata.
Allora, intanto sul piano interno ha annunciato che eliminerà provvisoriamente la tassa sulla benzina, un po' quello che... si è cercato di fare provvisoriamente per ridurne il costo alla pompa, Mauri. Attenzione,
alla pompa
Mauri. Il segretario al tesoro Bessent, sempre americano, è volato in Giappone per chiedere a Tokyo di dar fiato all'economia americana con una ragionevole rivalutazione dello yen. Io spero in una sonora mazzata alle elezioni di midterm, perché questa roba qui è veramente insostenibile.
Buongiorno schifosi, lo dico io perché non si trova accordo per... fa passare le navi, fanno gli incontri. Trump, che c'è l'orologio? Sì, no, allora non si può entrare, non si può fare accordo. Accordo niente orologio.
È Putin quello, no?
È uguale. Ma vabbè, ma siamo lì, dai.
Allora, potete chiedere ad Alessandro di Livorno se sa fare il Siuski? Anzi, ce lo spiegheresti per cortesia? Radio Rock Educational, attenzione al nostro Alessandro di Livorno. In India niente più bagni nel fiume Sacro Gange, ma solo nella merda dello stesso. Tolgono l'acqua e rimangono
anche
la
perché
merda.
È proprio intrinseco nel Gange la merda.
Ho capito, però vogliamo dire che è un fiume di merda, quindi a questo punto
comunque
no.
Sì, cioè è sacro, però
scusate,
per loro,
riflettete sulla quantità e la grande capacità degli anticorpi degli indiani.
Sono mostruosi, ragazzi, non si prendo, vabbè, lo so, per però
io ho visto,
quei, a quei
io ho visto in India delle cose oltre ogni cioè proprio ho visto delle cose che ho detto. Allora io ho pensato mentre stavo lì, se non muoio adesso
non muoio mai più,
divento immortale praticamente, vero, qua dentro, cioè nel senso è una cosa che forza, a un certo punto poi dici anche vabbè senti che c'è sti cazzi,
metti forte
perché,
a fare
non,
così,
perché se no non, che c'è, non, sì, non riesci
poi
ad andare.
Poi fanno su Real Time quel programma body sui fisici strani, tutti dall'India.
Stavo morendo, a un certo punto stavo morendo, sono andato al Taj Mahal con
Agra, poi no, ma poi Agra è proprio.
Allora facevano, te lo giuro, facevano 48 gradi. 48 gradi, ma vero? 48 gradi. Ho beccato l'ondata di caldo più, manca a farla apposta con l'orologio. L'ondata di caldo più assurda e pazzesca che l'India abbia mai. In più, sono andato lì che avevo 39 di febbre. Avevo vomitato tipo il giorno
prima. Gradi percepiti 60.
No, stavo, guardi, giuro. Era
mega umido.
Però lo sai, ti posso dire, me la ricordo adesso un po' come un luogo dello spirito, cioè nel senso
galleggiavo,
cioè sono mai stato
un luogo
in
della mente,
forse non sono mai stato in India.
Mai.
Allora l'OMS annuncia, conferma che sono 7 i passeggeri contagiati dall'antivirus, che una signora francese è molto grave. Nel mondo cresce l'allarme per il virus e anche l'Italia ha preso precauzioni, a cominciare dalla quarantena di 6 settimane per chi ha avuto contratti stretti. Quindi 7 passeggeri dell'antivirus, uno lo avremo più tardi ospite,
no, direi
nostro
di no,
in studio con la mascherina, con la mascherina.
Ma mi chiedono,
so, visto che c'è
sono stati in crociera,
e stesso i complottisti dicono non ci provate adesso di far Green Pass.
No, io però Green Pass. Però mi auguro, spero, se ne parlavamo stamattina.
Prego.
Mi auguro che quantomeno quella rottura di coglioni del coronavirus abbia quantomeno
insegnato qualcosa?
Stabilito dei protocolli nell'approccio iniziale, cioè nella gestione.
La sanità sta peggio di allora, quindi.
No, però parlo proprio a livello di logistica e di ordine, cioè ci stanno 300
allora,
a sta crociera, isoliamoli tutti.
Quelli che verranno sanzionati sono quelli che non hanno chiesto permesso prima di sparare, e le sanzioni saranno il divieto assoluto di consumare cioccolato bianco.
Bene, sentiamo ancora, vai.
Non potevo esimermi da rispondere a questo.
Certo, è stato chiamato in casa. Casa. Casa.
La Siuski praticamente è un tuffo che esibiamo noi al mare,
sì,
specialmente da un'altezza rilevante.
Sì.
Buttandosi nell'acqua, facendo una mossa tipo un cammello. Quindi con mani e braccia verso l'acqua.
Tipo il cammello.
E il nome Siuski deriva perché, come in ogni parola da noi storpiata dalla Meriani,
sì,
sarebbe see your skill, ok? Vediamo quello che sai fare, ok? Però noi,
Siuski,
non sapendo cosa dicevano, si pensava che il nome si chiamasse Siuski, perché lo facevano loro. E quindi da qui nasce la Siuski. Comunque io sono un grande campione di tuffi.
Grande campione di tuffi, la Siuski.
Comunque il vero livornese sa fa bene l'uovo, la Siuski la sanno fa anche figlioli.
Bene, 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 bene. Allora, attenzione, da questo punto ripartiamo, da questo punto ripartiamo.
Giornata dedicata ai tuffi.
La mia sorella Mauri sta con un americano di Pisa. Andiamo, ti rendi conto? Se Colombo non partiva, questo signore non nasceva. Vabbè, comunque, lasciamo per dai, sono cose che non Gabrielli non importano. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità. Ripartiamo da qua perché c'è l'argomento del giorno.
I tuffi,
no,
quello è il secondo.
Non lo svegliamo. Lo svegliamo.
Cosa fai?
Quel gesto a favore di telecamera e poi si guarda intorno.
Tutto compiaciuto.
Un po' compiaciuto e un po' detto ho sbagliato.
Sì, ho sbagliato perché
un po' furbino.
Ho ricordato dopo che c'è la radio si fa con i microfoni, non si fa con le telecamere.
Togli l'orologio,
la
radio si fa in tutti i modi. Togli l'orologio, via. Forza, via l'orologio.
Radio Rock Podcast.
Space Tracking, loro sono i Deep Purple su Radio Rock. Allora vediamo un po', dai, 3899-106-600, c'è il nostro Max il trasportatore.
Dai,
via.
Buongiorno ragazzi, Max,
la pandemia,
hanno rotto il cazzo questi virus, sono creati tutti i laboratori.
Il laboratorio.
Le case farmaceutiche.
Certo, vabbè. Poteri
e
forti.
Vaccini che non esistono.
Perché sono fermamente convinto che è così.
Bravo, Max il trasportatore è convinto che è così.
Ma guarda, anche la peste del 1600 è stata creata al laboratorio.
Certo, dalle case farmaceutiche. Levati l'orologio, Mauri.
Ma sì, la quarantena va bene,
ma io se non ho letto male è volontaria, quindi io non so che quarantena faranno questi.
Allora, lo verificheremo più tardi.
No, no,
eh?
Quelli che sono in questo momento osservati non l'hanno scelta, l'hanno presi e hanno detto ok, rimanete qua.
Però c'è da dire anche un'altra cosa, no?
La radio si fa con i microfoni.
Allora, la radio si fa con i microfoni. Un mio amico stretto è stato qualche anno fa in India per un lungo periodo. Un giorno, entrando in una via con un motorino, si è trovato una mucca contro mano dietro l'angolo. Per evitarla è caduto. Da per terra vede tutta gente che si avvicina toccandolo. Lui pensava per assicurarsi la sua situazione, invece era per derubarlo e per lasciarlo per strada.
Bello.
Allora, l'India è un paese pieno di contraddizioni.
Sì, no, è basato,
come gli Stati Uniti d'America. Come l'Italia.
Cioè,
come l'Iran. Come la Svezia. Come
no, veramente la l'India salta l'India all'occhio sta cosa.
Vabbè,
cioè,
una cosa
veramente assurdo.
Allora ci scrive Sara: l'India con le sue mille sfumature, la spiritualità e le religioni che servono solo per assoggettare il popolo, la politica economica e sociale che crea divari immensi con le caste, mannaggia a Modi. Mannaggia Modi, nonostante tutto è una bellezza rara, culturale e umana, merita.
Vero.
È uno di quei posti dove ci vai una volta nella vita, ci devi andare, poi non ci torni mai più. Però ci devi andare.
No, mai più. Tornerei varie volte.
È tosta.
È tosta, allora, sì, dipende che tipo di viaggio.
Non ho capito bene, Alessandro, la differenza fra il siuschi e l'ovo. Cioè, il siuschi ho capito, è il tuffo, ma l'ovo è un altro tuffo.
L'ovo è la
credo
bomba.
Che sia proprio tipo bomba. Il siuschi è scoordinato, siuschi... braccia mani.
No, no, ha detto tipo cammello, quindi sarà quattro zampe.
L'ovo è... Beh, perché dovrebbe essere più difficile allora, scusa?
No, più difficile. Ho detto che l'ovo è quello dei livornesi, la siuschi lo fanno i bambini.
Ah, ma è vero che l'antivirus si può prendere aprendo un armadio? Attenzione, l'antivirus. Buongiorno, l'argomento del giorno è chiedere cose all'amico di Livorno. Mi servirebbero ricette sul caciucco e il pesce alla livornese.
Sì, mi piace, dai.
Grazie. Oh, ma buongiorno, ma perché la gente è rincoglionita? Ci scrivono. Perché la gente, Ivan, è rincoglionita. Allora, la domanda è, che è successo, Ivan? Raccontaci meglio, spiegaci un po' che cosa ti è capitato. Intanto, dopo il licenziamento dei due dirigenti dello staff ministeriale, il ministro della cultura Giulia è stato un'ora a colloquio con la premier Meloni, che però gli ha confermato la sua fiducia. Nell'inchiesta su Garlasco fioccano indiscrezioni su perché non è stato uno solo, sono stati più di più i soliloqui del signor Sempio
Andrea,
ma la famiglia della vittima non crede nella nuova inchiesta, no. E prosegue ed insiste e seguita a voler credere nella ad essere pervicace nel sostenere la colpevolezza di non è chissà perché è così
sì no però io mi chiedo perché se c'è un altro indagato, se tu sei la famiglia puoi andare a fondo.
Immagino che se avessi una figlia morta mentre sarebbe il colpevole, cioè
certo.
Nel senso, ora se è la colpa tua,
però
la
le
sua,
dinamiche che allora io non lo so, le dinamiche che vengono fuori secondo
emotive
sì, sono imperscrutabili, no, perché tu magari ci hai messo un punto e dici
esatto,
mo mi fai riaprire questa ferita,
esatto.
No, ormai è questo,
capisco,
basta, non
faccia anche male insomma.
E soprattutto poi sulla base del fatto che ogni volta è un ricordare, mo se dovevano fare un altro processo questi, cioè te rendi conto, se devono andare un'altra volta in udienza per un processo, la figlia, cioè mi rendo conto che non lo vorrebbero riaprire una volta che ti sei messo l'anima in pace, che è stato lui.
Più schifo in assoluto, una roba proprio ribrezzo, è questa sta pruderista, modo così su quei video, ci sarebbero dei video intimi che loro vedevano, ed è di nuovo spostato il focus su una povera ragazza che so 20 anni che non c'è sta più, massacrata da uno stronzo chiunque sia,
certo.
Eppure noi ragioniamo sui video intimi.
Allora, tanto ci scrivono la ricetta del caciucco, ve la passo giovedì, che è il compleanno di Timiria. Timiria Mimà.
La Mimà.
L'ovo entri in infatti dicevo, lui ha detto l'ovo è più difficile, non è un tuffo a bomba, ragazzi, non avete capito un cazzo di
niente.
Vergognatevi.
Togli l'orologio, Mauri.
Allora, l'uovo entri in acqua di nuca, rischi la vita o non lo fai.
Di nuca. La nuca è dietro, che avanti.
Allora, rischi la nuca.
Uguale, la capoccia.
No, la capoccia.
La nuca.
Rischi la vita. Rischi la vita o una gropponata. Molto dolorosa. Serve coordinazione. Guai a fare. E lo voglio dire anche ai bambini in ascolto. Non fate l'ovo se non siete dei professionisti.
Eh no.
Quindi ascoltate i professionisti e fate piano piano, piano piano il vostro percorso.
Scusa, ma ci può mandare un video Alessandro da Livorno?
No, ce l'ho il
video. Ce l'ho il video.
C'ho sia sia il Ciuschi che l'uovo. Poi che altro video. Allora, perché lo sai che i soldi che gli devono ridare a Stasi li manda in mutua. Vabbè, quello però li daranno.
Non mica cazzate.
Il risarcimento è...
Anche, sì. Anche loro gli devono ridare i soldi, ovviamente.
Però i ripierano da un'altra parte.
Ho capito, però intanto gli devono dare. Quindi, vabbè. In caso Stasi fosse innocente, la famiglia Poggi è costretta a restituire un sacco di soldi alla famiglia Stasi, una somma di circa 400.000 euro. È chiaro che poi si possono rivalere col. Evidentemente,
chi
col.
Chi ha messo la sentenza?
No, chi ha messo la sentenza? Cazzo, dici? Col colpevole che verrà individuato.
La colpa è tua, ma.
Però, intanto, quello dice: tanto mi devi ridare i soldi. Sì. Insomma, ragazzi. È chiaro che se io sono stato condannato,
se io fossi Stasi,
perché c'è stata una persona che si è costituita parte civile e ha preso 400.000 euro e poi non ero stato io, è chiaro che i soldi me li devi dare, mi sembra evidente.
Ammesso, no? Che
non
Stasi
credo che
sia...
lo facciano per questo, però la famiglia.
Non
credo che sia quello il problema. Comunque, la procura intanto generale milanese che si occupa della grazia a Nicole Minetti sta rintracciando la superteste che l'accusa dall'Uruguay. Sempre più torva questa storia, più assurda. I giudici di Bari hanno riconosciuto un bambino come figlio ufficiale, ed è la prima volta al mondo, la terza volta in Europa che accade. Un bambino figlio ufficialmente di tre genitori: papà, mamma, mamma del papà, papà della mamma. Quindi attenzione,
sono quattro così.
No, sono allora papà e mamma è uno.
Papà e mamma insieme?
Mamma della mamma, mamma del papà.
Mamma della mamma, nonna,
della mamma. Mamma e tu papà. Mamma papà. Perde.
Barba papà.
Fa tutto questo intrigo qua.
Una mamma.
Io vorrei capire,
senso.
Me lo puoi spiegare un attimo meglio? Vai,
allora. Papà.
Sì.
Mamma, mamma del papà. Mamma della mamma del papà.
E sono quattro.
E sono quattro. E sono
tre.
Sono
tre.
Allora, ricontiamo
papà,
un attimo.
Papà. Mamma del papà della mamma del papà. E no, due.
Uno.
Uno. Due. E il terzo non c'è. Allora, mamma. Ho due più uno che diciamo può arrivare. Allora, attenzione,
ho capito, due se non volete capire lasciate perdere, ma perché vedete perché
le perle? Siamo un po' lenti di
colpo. Cuore giallo
ai porci.
Da Cipollino. Allora, attenzione, signori due. Uno spermatozoo e uno no. Più la signora che ha partorito il bambino. Il bambino.
No, io mi sa che c'ho un ictus in questo momento. Non ho capito una parola.
È tanto difficile da capire.
Non ho capito una parola di quello che hai detto.
Io sto con Mauri. Famo un fio.
E va bene.
Io e Mauri. Come famo a fan fio Mauri?
Con Martina.
Con me.
Io ti do lo spermatozoo, tu lo inficchi dentro la cosa, esce fuori il ragazzino, siamo tutti e tre genitori.
Ecco, va bene. Bello fare. Adesso papà, me l'hai spiegato,
mamma
l'ho capito.
Papà, mamma del papà del papà. Qual è il problema?
Mamma, papà.
Sono tre giudici, praticamente, che hanno riconosciuto un bambino.
Tre genitori.
Ma come tre giudici? Non erano tre genitori.
Erano tre giudici, sì, genitori.
Un giudice è genitore.
E me che se può? Perché i giudici imparano a figli.
Io devo dire una cosa.
Ma guarda che
mo io non so che succede.
Maurizio, levate l'orologio.
Se dovesse succedere che questa trasmissione c'è sta vieni pronta.
No, ma io sto
e soprattutto vieni con la voglia di venire. E
io sto seriamente dubitando, ragazzi.
Perché a un certo punto
sto seriamente
gente
dubitando.
Che tiene gli orologi.
Radio Rock Podcast.
Chiusa con Cryogen. E allora tutto chiaro, no? È tutto chiaro. Papà, mamma, amico della mamma del papà, no? Papà, mamma e amico della mamma del papà.
Tutto chiaro.
Questi sono, vi ricordate, ragazzi, la meravigliosa scena della cena da bice nel film pluripremiato e orgoglio del nostro cinema italiano Yuppies, giovani di successo, con Christian De Sica e Massimo Boldi.
Ecco perché era cena, un buco nero quello che stava
sbagli dicendo. Perché è un film clamoroso da vedere e rivedere più volte.
Guarda, oggi lo fa.
Loro praticamente poi un grande classico, no? Mandano le mogli in montagna, hanno la serata mandano le mogli in montagna, poi dopo di che hanno la serata libera, le accompagnano al treno, hanno la serata libera. Si organizzano un'uscita con due signorine. Maurizio compiacente,
già dagli a ridere,
a me già che parti, mandano le mogli in montagna.
Siamo nel 1986, mandano le mogli in montagna, c'è la famigerata scena alla stazione in cui fanno ciao alle mogli, poi si girano e Massimo Boldi fa: oh, stasera mi sono preparato un minestrone da scaldare. Minestrone da scaldare, fa Cristian De Sica. Io ti ho preparato tutto il soccorso da trombare, non lo so. Che è una scena, se vuoi, come, anche di una sua
poesia, cioè battutone.
Dietro, tra l'altro, dietro c'è una critica sociale,
certo,
sociale,
certo,
ragazzi. Comunque loro entrano, entrano da Bice. Perché questo?
La signora
no,
Bice.
Che poi non è da Bice, volevano andare da Bice e lui gli fa: ma che andiamo da Bice? Da Bice ci scavano subito e vanno in provincia di Cuneo.
Ah, certo.
Cioè, da Milano partono e vanno in provincia di Cuneo. Sì. E chi ti trovano a, in trattoria? Sì, senti,
andiamo a mangiare da Bice.
Vabbè, questo è Bice. Bice! Bice! Bice!
E non c'è niente, è andata via Bice. Comunque qui si mangia veramente, guarda, veramente, ma veramente bene. Fanno di quei mangiarini, vai. Ma veramente, vero?
Ma spieghiamo. Prima finiamo e prima ci imbustiamo.
Certo,
poi la cosa importante è che qui non ci becca nessuno.
Lorenzo! Sandro! Ma
ovvio.
Che bella sorpresa, ma come mai siete qui?
Cazzo, i miei suoceri.
Siamo finiti in bocca al vibrione. Sciolti, ci vediamo dopo. Fate le fini.
Come fate le fini?
Non fate la scarpetta, anche a me del camerino con te, la discrezione, se no toppamo.
Fatevi fare la fattura. Papà, mamma, amico della mamma e del papà, anche voi qua da Bice.
Ah, che piacere, ma come
buonasera.
Mai?
Niente, eravamo soli, allora...
Le signore sono partite.
E ci siamo detti...
Ma non so fare una bella papata.
Bravi, allora mangiate con noi, eh. Aspettavamo degli amici, ma non sono arrivati. Poi questo è un posticino che nessuno lo conosce, ma si mangia da Dio. Fanno un risottino.
Me l'avevano detto.
Gliel'avevano detto a lui, sì.
Ah, ma forse voi eravate in compagnia.
Sì, sì, noi siamo in compagnia. Sì.
Noi due.
No, voglio dire, ma non siete con quelle due là?
Teso, cosa ci dici con me?
Certo, perché sono brutte. Magari avercele. No, scherzo, signora, scherzo. Allora ci sediamo così.
Avanti, coraggio.
Peggio per voi, eh? Simpatici contro antipatici. Sì, tanto ormai.
E quindi si siedono veramente con i suoceri e lasciano le due ragazze. È una roba, ragazzi,
come
meravigliosa.
Come no, una gag nuovissima.
Gag nuovissima. Poi tra l'altro c'è a certo
denuncia
punto...
dura.
Poi tra l'altro c'è a certo punto portano le due ragazze, ovviamente infastidite da questa da quello che sta accadendo, scrivono delle cose sul menù dei dessert e le consegnano, le fanno consegnare a Massimo Boldi e Cristian De Sica. Sentite, vedi che bello.
Qui c'è il passaggio citato agli Oscar.
Per favore, lo porti quei due signori.
Senti, eh.
Vogliamo ordinare un dessert? Qualcosa per digerire il famoso risottino?
Perché? Non le è piaciuto?
Come non mi è piaciuto? Mi è piaciuto un frigo, delicatissimo. Mi sei piazzato qua come un sesso.
Sentiamo cosa propone il menù.
Sì, certo, vediamo. Vai, va. Dunque. Macedonia, crostata di pere, Monte Bianco, zuccotto, busoni, abbiamo le palle piene.
Le palle piene? Che roba l'è?
Se non profitterò.
Busoni.
Posso tirarmi su?
Le palle piene. Cioccolato.
Dai, fallo. No, ma hai perso la scena più bella. Dove fa le palle piene, cioccolato, vaniglia, meraviglio. Allora, Martina ha riso,
bello.
Signori, Martina ha riso,
perché?
Sulle palle piene.
Perché ho avuto, sento un po' di disagio.
Oh, ammettilo,
che
ti sei divertita.
Tanto,
ammettilo che
tanto, brava,
la grande comicità di 80.
Che mi sono svegliato questa mattina.
Adesso
grazie.
Poi te lo vedrai tutto quanto.
Roba,
allora, ti posso dire una cosa, Maurizio, Yuppies 2 non è all'altezza, secondo me. Yuppies 2
primo,
è un po'
primo
derivativo. Il primo è un crocevia.
Ma voi non trovate, tra l'altro, vabbè, adesso non c'è il video, ma dei Naruto. Rottura di palle infinite.
Vabbè, però i tempi erano molto diversi.
Un cinema diverso,
sì,
più riflessivo.
Ti posso dire, ti posso
però
dire.
Ci sono altre cose
è come
di quei
che
tempi che non mi annoiano, capito?
È come se tu ti vedi il corrispettivo svedese di Yuppies, cioè il settimo sigillo di Bergman.
Sì,
e
sì, certo, il corrispettivo.
Palle,
certo, di Yuppies.
Ma che cazzo vuol dire questo che gioca a scacchi?
Che gioca a scacchi,
che
vabbè,
palle.
È un altro film.
Però
è anche diverso.
Diciamo, è la trasposizione svedese di Yuppies, no? Cioè, c'è la stessa critica, no? Diciamo, certo. Non è che gli puoi dire che è lento, che
Radio Rock Podcast.
Olissa con Roxette. Oh, leggevo che lo IOR, sapete cos'è lo IOR, no? È la banca dello Stato Vaticano, ha realizzato nel 2025 degli utili per la somma complessiva di 51 milioni di euro. Per la metà sono destinati al patrimonio del Papa, quindi 25 milioni di euro per il Papa e il resto per funzionamento dello Stato, per lo Stato va bene così. D'altra parte questo avviene anche nei concerti, no? Di solito si dice la metà se lo prende l'artista e l'altra metà va a, a corollario, a pagamento
del circolo.
Attenzione, il traffico ferroviario tra Milano e Genova sarà interrotto dal 20 luglio al 28 agosto
Buono.
Per lavori a un ponte sul Po. A un ponte sul Po. Un po' di lavori sul ponte. Allora, presto Apple e Android potranno scambiarsi più velocemente i dati grazie a una tecnologia introdotta dall'Unione Europea. Poi, non so se avete sentito, c'è stata una mostra dedicata all'artista italiana. Un'artista si chiamava Raffaella Carrà, non so se la conoscete, un'artista venuta a mancare. Hanno fatto un artista dedicato a questa mostra che si chiama Raffaella Carrà. Questa è la situazione, Maurizio. Via
una
l'orologio.
Botta di originalità.
Sì. Allora, a San Benedetto del Tronto c'è stata questa mostra. Bene, sono state rubate due cinture di scena di Raffaella Carrà a questa mostra. Qualcuno è andato alla mostra, le ha viste e se ne è appropriato. È giusto? È sbagliato? Lo valuteremo insieme.
Credo che ci sia una domanda da fare. Scusa.
Beh, dipende come erano messe, insomma, magari se lo sono cercato.
Intendo dire, chi siamo noi per puntare il dito contro quelli che hanno rubato? Cioè,
erano molto belle queste cinture.
Ma no, ma uno se deve erge a giudice, no? Capito? Hanno rubato, può essere che hanno fatto bene o non hanno fatto bene. Questo lo verificheremo.
Lo noi, certo.
Decidiamolo insieme: 3899 106 600.
Altri indizi per
perché
capire
sì
se hanno fatto bene
o perché no?
No,
perché sì o perché no? Intanto la Corte d'Appello ha confermato l'ergastolo a Claudio Compiti, autore della strage, quindi dicono di Fidene, in realtà è la strage di Colle Salario più propriamente, perché quel bar si trova a Colle Salario, non a Fidene, non so perché dicono sempre Fidene, comunque vabbè, dove morirono quattro persone. Va bene, intanto quattro giovanissimi, 14 e 15 anni a Taranto, sono stati accusati di aver ucciso a colpi di cacciavite un bracciante agricolo del Mali, 14 e 15 anni
a cacciavitate proprio
a Taranto. Nel recupero di Serie A il Napoli è stato sconfitto in casa dal Bologna 2-3 e per ora deve rinunciare ad ambire a un posto in Champions League. Cioè non è che deve rinunciare ad ambire, vabbè, insomma, diciamo che
è rimandata prossima settimana,
ecco. Scritta così non è scritta benissimo, comunque vabbè, Giorgio, ti vogliamo bene. In realtà diciamo che da quando il sogno scudetto per Inter, per Milan e Napoli è un po' sfumato, insomma, Milan è proprio crollato,
sì.
Insomma, si è un po' perso il mordente probabilmente.
In parte è comprensibile.
Ha acceso un po' le ultime giornate. Che adesso...
In corsa Champions, sì, perché poi in realtà è tutto possibile nelle ultime due giornate per 4-5 squadre. Se pensate che la Roma rischia da poter entrare in Champions League ad arrivare in conference. Che è l'ultima delle competizioni.
Nel giro di pochi giorni.
Sì, in pochi punti, tra l'altro.
Sì. Va bene, Sinner invece, internazionale di Roma di tennis, ragazzi. Sinner si è imposto facilmente su Popirin e oggi affronterà la rivelazione Andrea Pellegrino in un derby tutto italiano. E tiferemo per Pellegrino o per Sinner? Naturalmente tiferemo per il buon tennis. Su invece per quanto riguarda Cobolli, che tra l'altro anche romano, giocava in casa, purtroppo ieri è stato sconfitto davanti al suo pubblico. Ora, grande momento però del tennis italiano, perché al di là di Cobolli che ha perso ieri, comunque tantissimi italiani sono credo 156 gli italiani in gara agli internazionali,
ci stanno in tutta la competizione.
È incredibile quello che sta accadendo.
È incredibile perché non è vero,
non è possibile.
Oggi inizia anche il Festival di Cannes. Abbiamo mandato il nostro Boris Sollazzo a Cannes a occuparsi dei collegamenti per Radio Rock.
Io vado domani.
È attesa sulla Croisette, perdonatemi, sulla Quasetta. Una folla di divi cinematografici, ci sarà Demi Moore, ci sarà John Travolta, ci sarà Catherine Deneuve, ci sarà Luigi Tracasti, ci sarà Javier Bardem, insomma ci saranno
un sacco di nomi.
La creme del cinema internazionale, e quindi insomma vedremo un po' come andrà a finire. Intanto sentiamo chi c'è.
Ma se io a Putin, prima di entrare da lui, gli mando la foto del mio orologio, me lo fa entrare o non te lo fa entrare?
Non basta la foto.
Allora, ho capito, ma se ti ammazzano la figlia, la priorità non dovrebbe essere trova l'assassino o chiude e mette se l'anima in pace in ogni caso. Sì, ragazzi, però tu stai razionalizzando troppo, Davide, secondo me.
Lì diventa molto emotivo,
è una cosa emotiva che non ha nulla della razionalità. Ed è una cosa, secondo me, comprensibile, che ha a che fare con una famiglia che pensava di aver chiuso, no? E messo un attimo la parola fine ad un processo in tutti i sensi, no? Insomma, riaprire. Tu immaginati i ricordi dolorosi, cioè riaprire cosa... Pensa cosa vuol dire, no? Ricominciare ad assistere a un processo che avrà presumibilmente da quello che emerge, primo grado, appello, Cassazione, che durerà 15 anni, in cui si riparlerà di nuovo di tua figlia, di come è stata ammazzata.
È una ferita, insomma, che tu non chiudi mai
rivivi,
da 20 anni.
Rivivi continuamente,
un po',
ricordo...
ragazzi, un minimo di empatia. Cioè, io non dico, però non è che possiamo capire tutto con la razionalità, a interpretare tutto con la razionalità. Ma non so, i nonni. Volendo so anche, potrebbero essere anche i nonni genitori.
No, certo.
Molto spesso i nonni fanno da genitori nelle altre cose. Vai, sentiamo.
Buongiorno, guarderò questo film di De Sica e Boldi come ascoltare una trasmissione del signor Leone.
Beh, bene, beh, giusto, giusto, bel paragone, mi piace molto. Vai, sentiamo. Allora, vogliamo dire,
quanti nervi mi fate venire quando fate sta
cosa? Qualcuno mi dice che Massimo Boldi, allora, la coppia Boldi De Sica,
insopportabile.
Mettiamo la lente di ingrandimento, Maurizio.
No, no.
Vogliamo dire che Massimo Boldi è stato il nostro Jerry Lewis?
Mamma mia.
Lo dobbiamo dire a questo Instagrammo. E vogliamo altresì dire che Massimo Boldi è stato il nostro Charlie Chaplin, invece?
Come no? Forse è più calzante Charlie
per me
Chaplin.
Rimane uno dei più grandi miracolati cinema italiano.
O viceversa.
Incomprensioni dell'esistenza.
Boldi ha detto una botta di culo
tremenda. No, è
botta di... Cioè tu arrivi, Einstein gli ha detto una botta di culo.
Eppure per Banzina, più volte intervistato, Boldi ha detto che era l'attore ideale.
Allora...
Magari
Alessio... Tira giù la provocazione.
Vai, tirala giù.
Va giù duro Alessio e dice: la comicità dei cinemanettoni però mi sembra la stessa di Unni e Ermedico.
No, perché
quindi come la mettiamo?
Che si basa proprio su un'altra cosa, perché Unni e Ermedico sono innanzitutto due parodie e poi giocano anche sul surreale che i cinepanettoni non contemplano proprio.
Capito,
ed è un peccato, perché
poi possiamo analizzare la cosa anche da un punto di vista molto più tecnico, però magari non è questa la sede.
No, vabbè, faremo un focus su questo qui.
No, lui che ne sa.
No, verrà ad applaudirci quando noi faremo un
focus.
Faremo assolutamente un webinar su questo.
Mi piace,
condotto da Maurizio Paniconi, un webinar, e lo terremo subito dopo la proiezione di Aldair Cuore Giallo Rosso domani sera.
Serata
alla Barbertere, per un webinar in conclusione. Ma è vero che Yannick Sinner dicono che pare che sia trapelata la notizia che se dovesse vincere gli internazionali, naturalmente fate il gesto di scaramanzia che più preferite, grattatevi se volete il naso, però pare che Inner potrebbe, se vincesse gli internazionali di tennis a Roma, dedicare la vittoria ad Aldair Cuore Giallo Rosso. Sentiamo ancora.
Il furto della cinta è molto simbolico.
Sì.
Infatti è cingere la vita.
Bravo.
Ovvero rientrare un po' in un personaggio che non c'è più.
Bravo.
Questi grandi fan hanno cercato di rientrare nel corpo di Raffaella Carrà.
È bellissimo, messa così è geniale.
Allora, qualcuno ci scrive: Boldi, siamo ai livelli di Marcello Mastroianni.
Allora lo stesso Mastroianni più volte ha detto il mio erede artistico
è tanto è vera questa cosa che Pupi Avati prende Massimo Boldi e gli fa fare festival, un ruolo drammatico in cui Pupi Avati, che aveva lavorato già con Totò, Mastroianni, De Sica, Charlie Chaplin,
Pupi Avati e Charlie Chaplin.
Come no? Pupi Avati, ti ricordi quando Pupi Avati faceva quel film di Charlie Chaplin?
Ma guarda.
Quello che faceva fare il gioppino.
Era Totò e Pasolini.
Che sono i nostri Charlie Chaplin e Pupi Avati, no?
Pupi Avati è già nostro, è italiano.
Ma chi ha detto questo? C'hai il documento di identità.
Tu ti confondi con Pappi Corsicato, secondo me. Radio Rock Podcast. AJK con Fred Durst Limp Bizkit. Allora, vediamo un po', ragazzi. Qui stavo dando un'occhiata ancora ad altre notizie. Prima, però, non è difficile. Maria, Giuseppe e Dio con Gesù, ci dicono. Sono tre padri, cioè tre padri e genitori.
Sì,
di fatto
funziona,
sono tre genitori. Per me hanno fatto bene. L'onestà non si misura con un furto di cintura. Attenzione. Quindi hanno fatto bene i ladri, anche perché giustamente era un omaggio, no? Possiamo dire.
Anche per, sì, per, ric- per farne Uba. Parlare, per farne parlare, adesso noi stiamo parlando.
Per parlare e poi per umeggiare, no? Nel senso che vabbè. Allora tu, pure uno che con la bomboletta spray fa un graffito e diventa Banksy, allora tu dici, oh, che schifo, è una cosa incredibile.
Ah, sì, adesso vado fuori e ti rubo la macchina, ti sto omaggiando.
Certo. Dipende come lo fai.
Vedo come la rubo.
Dipende come la rubi. Dipende cosa ne fai e tante altre cose. Vai, sentiamo chi c'è, 3899-106-600, vai.
Buongiorno ragazzi, comunque volevo dire che ieri sera ho visto il film di Aldair, Cuore giallo rosso, e mi è piaciuto moltissimo, lo consiglio vivamente a tutti.
Allora, lo consiglio anch'io, però lo vedrete soltanto da domani in anteprima e poi dal 21 maggio naturalmente in tutti i cinema di Italia.
Ciao, sono Yannick Sinna.
Sì.
Volevo dire che domani sarò la prima di Aldair, Cuore giallo rosso.
Sì.
Perché l'ispettore Cluso?
Infatti. Cazzo che ve li do.
Allora, poi ricordo una cosa. Allora, così, a parte che non glieli chiediamo, se viene lo ospitiamo. Però, se volesse venire, visto che lui sta a Roma per gli internazionali, sarebbe cosa
educata.
Molto gradita. Allora, dal giornale. Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino come figlio di tre genitori, i due padri che lo crescono dalla nascita e la madre biologica. Questo quanto stabilito dalla Corte di Appello di Bari, con una sentenza emessa a gennaio ormai definitiva. Il bambino, che oggi ha 4 anni, è nato in Germania e è stato concepito tramite un rapporto sessuale con la madre, amica di lunga data della coppia, come spesso succede, e il padre biologico. Alla nascita è stato riconosciuto da entrambi. Con il consenso di tutti e tre gli adulti, il bambino è stato affidato al padre, che lo ha cresciuto insieme al marito, un cittadino italo-tedesco. Come riportato dal Corriere, in Germania il marito del padre biologico ha ottenuto l'adozione del figlio del partner, prevista anche per le coppie dello stesso sesso, cosa che noi non possiamo fare,
no.
E che però mi sembra una cosa bellissima. Cioè, mi sembra una cosa che da sottoscrivere in modo... come dire, completo, non so che c'è,
no,
di cosa.
Anzi, hai triplicato l'amore, cioè,
mi sembra una cosa dov'è la problematicità di questa roba qua, non riesco a
capire. Tra l'altro, in una società dove tipo quella italiana ci sono state di rimpettaglie, nonne, zie che hanno veramente cresciuto figli degli altri, quindi questa cosa già oggettivamente c'era a livello sociale, solo che poi non si può sottoscrivere,
perché è legata a due uomini, no, come due,
sì,
donne,
sì,
ma... tutto là. Che purtroppo siamo un paese nel quale questo tipo di dibattito, comunque questo tipo di riflessione, non viene aperta e vive quel bug lì.
Ma ancora così stiamo?
Sì, purtroppo
così.
Secondo me sì.
Secondo me,
anche la discussione di ieri, stiamo tanto indietro.
Secondo me non lo saremmo se ci fosse qualcuno di coraggioso.
Siamo ancora messi così.
A voglia.
Sì.
Non lo so,
guardiamo a voi al volo. Noi abbiamo un pubblico anche molto aperto, quindi anche se si dimostrasse contrario, secondo me non avrebbe difficoltà ad ammetterlo.
Cosa trovate di sbagliato rispetto a questa sentenza che riconosce per la prima volta in Italia un bambino come figlio di tre genitori, due padri che lo crescono dalla nascita e la madre biologica? Cosa c'è di strano?
Tanto
cosa c'è
più che ci sono figli di genitori separati che poi riescono, anche se uno è intelligente, riesce anche ad avere una famiglia allargata, e quindi si trovano ad avere già più genitori, per cui anche più nonni.
Ma il bug è tutto lì, ragazzi, il bug è tutto lì, perché è evidente che da sempre appunto chi è figlio della coppia separata vive Natale, magari a Natale con il papà e la nuova compagna, la mamma e il nuovo compagno, sono quattro, no?
Cosa parliamo?
Il problema è legato a questo stereotipo, questo stigma, questo
per quello ti dico, nel 2020 abbiamo ancora questo stereotipo?
Sì,
magari no,
purtroppo.
Secondo voi sì?
Io temo di sì.
Allora, se
me manca solo che qualcuno, da un punto di vista coraggioso a livello politico, prenda una decisione e lo certifichi.
Qualcuno ci scrive: se i ladri fossero stati dei modelli così negativi, i giapponesi non ci avrebbero cresciuti con Lupin III e Occhi di Gatto.
Scusate per la stupidaggine.
Allora, scusa.
Sinceramente nella sentenza non trovo assolutamente nulla di sbagliato, anzi quasi mi dà fastidio che nel 2026 stiamo ancora parlando purtroppo di questo tema Italia, perché veramente altrove è superato da tanto.
Grazie Angelina, sì, è proprio così, trovo che sia assurdo doverne ancora parlare come se fosse una cosa... ma paradossalmente anche come se fosse una cosa di cui gioire, dobbiamo gioire perché purtroppo siamo messi così, perché altrimenti dovrebbe essere una cosa normalissima.
Passa sotto traccia.
Ciao, buongiorno. Anch'io ieri sera ho visto
Aldair, cuore giallo rosso, mi è piaciuto molto. Ma peccato che però alla fine Emilio Pappagallo muoia.
Lo so, beh,
che il zio di Emilio Pappagallo metta Maurizio Paniconi su un cavallo e gli dia via il galoppo.
Mio zio, mio zio è pronto. Allora, di sbagliato c'è che queste cose arrivano da sentenze e non dalla politica. Cioè a dire che certe volte, Flavio, no, la magistratura forza un pochino la mano laddove c'è un vuoto di legge, cioè sì, laddove c'è una politica che non se ne è occupata o che ha scelto di non occuparsene. Non c'è niente di sbagliato, è solo amore. Maurizio, le persone stanno statuendo che va bene così, perché dire,
le persone statuiscono,
perché siete così negativi? Ma a chi? Pensare avete detto che non siamo pronti, avete detto
no,
che...
No, io dico che secondo me adesso il nostro pubblico è un pubblico anche veramente molto molto aperto, ma secondo me fuori da
un due. Secondo me che stanno fuori rispondendo da sembra storia di 250
quelli
messaggi
che ho letto. Adesso mi fai, se mi dai tempo, leggo gli altri, sono tutti dello stesso tenore.
Però secondo me se ci mettiamo in mezzo a un, non lo so, un supermercato a dire questa cosa, io invece temo che la cosa sia proprio il contrario, che molte le persone invece non sono d'accordo.
Tu dici buongiorno, lo trovo bellissimo, come dice Martina, di triplicare l'amore. In Italia siamo un popolo di bigotti. In Africa già esiste che i bimbi vengano cresciuti da zii, nonni, un'enorme famiglia. I bambini vanno amati, ci scrive
anche qui
Simona.
Era così,
e quindi che vogliamo...
sì, però Simona parte dal presupposto che in Italia siamo bigotti, quindi in qualche modo a seconda quello che noi abbiamo detto.
Sì, però ti domando e dico, allora, con questo fatto che noi ripetiamo che siamo bigotti, non vorrei che poi diventasse un alibi per sprofondare.
Ma l'Italia è un paese in cui
dobbiamo essere meglio di così.
Non è stata votata né a destra né a sinistra, ma di che cosa stiamo parlando?
Perché i politici la pensano come te. Perché i politici pensano che l'elettorato non sia pronto e quindi non le votano queste leggi perché hanno paura di perdere consensi. Magari invece
no, quelle
magari
una però
siamo pronti.
Aspetta, però ragazzi, in Italia è stato
magari invece siamo pronti.
In Italia è stato votato uno come Vannacci, ok? Che delle cose l'ha dette, ha detto che i gay sono diversi, sì,
potrebbe
strani.
Anche essere il contrario, cioè la politica non fa questo passo
Vannacci,
perché sa che gli italiani non
siamo
sono tanto
60 milioni di persone
e il nostro governo di destra ha portato avanti una campagna elettorale con una che diceva sono madre, sono donna, sono cristiana e non sono
sentiamo.
Non sono
l'adozione come il mercato, come il matrimonio egualitario per ogni cittadino, credo sia necessario e bellissimo, sono d'accordissimo. Servono scelte politiche. Eh sì, servono scelte politiche. Però perché non le fa la politica?
La politica non le fa,
secondo me, non le fa perché la politica ritiene che sia impopolare.
Ma forse perché
qua
la maggior parte delle persone non sarebbe d'accordo, cioè forse è capito il contrario.
Ma forse non è così, questo sto dicendo.
Io invece penso proprio che no, io penso che serva solo un atto di coraggio.
Bravo, quello che sto cercando
classe,
di dire.
Di un governo.
Non lo so, io
proviamo a farla sta cosa.
Ripeto, quando tu la legge Zan non la vota nessuno in quel cazzo di arco parlamentare, tutti quanti.
Le cose cambiano, possono
la vota,
cambiare.
Dice, regà,
possono cambiare, sono d'accordissimo.
Intanto un abbraccione. Nasco il 9 aprile 1974, vengo adottato nel settembre dello stesso anno.
Sì.
Del resto ero un bambino talmente bello che non potevo essere lasciato in orfanotrofio.
Lo sappiamo.
Ovviamente sto scherzando. Ragazzi, per tutta la vita sono stato molto attento alle tematiche legate comunque al magico mondo dell'adozione. Vi posso dire che siamo due uomini, due donne, due extraterrestri. Guardate, è facilissima retorica. Chi cazzo se ne frega?
È
basta
vero.
Che venga dispensato assoluto, totale amore. E va tutto bene. In culo a chi la vede in modo difforme.
Bravo.
Penso di aver voce in capo. Penso proprio di essere adatto per poter disquisire di dette tematiche. Un abbraccio.
Bene, grazie.
A te.
Un abbraccio a te. Dunque, invece per Zan da Repubblica, Zan, il mio DDL contro l'omo transfobia tornerà in Italia grazie alla direttiva votata in Europa. È una notizia bellissima, soprattutto in un paese arretrato sui diritti civili come il nostro, scrive Carla. Vediamo Stefano che
allora
dice.
Io ho acceso tardi, non so di cosa state parlando, però per dar manforte a Maurizio e a Martina dico che non sono d'accordo, così a prescindere.
Bene e ripartiamo e ripartiamo da qui. Radio Rock Podcast. bene, allora intanto ragazzi, allo IOR 51 milioni di utile nel 2025, l'Istituto per le Opere di Religione, più noto come IOR o Banca Vaticana, ha reso noti i risultati di esercizio del 2025. L'Istituto ha realizzato un utile di 51 milioni di euro al netto delle spese e delle tasse, una crescita di netta rispetto al 2024 dovuta anche a un aumento della raccolta della clientela. Così leggo su Qui Finanza. Di questo utile, circa la metà, 24 milioni, andranno direttamente alla persona del Papa. Che aumenterà di quasi tre quarti il ricavato delle attività della Banca Vaticana rispetto al 2024.
Ma giusto, ragazzi, per uno che fuma, poi che soldi. Paga assicurazione.
Un'altra cosa assurda nel nostro paese è il fatto che praticamente tu l'8 per mille lo puoi dare o allo Stato o alle associazioni religiose.
Come se fossero la stessa cosa. O delle alternative una dell'altra.
No, non ci sono alternative. Per esempio, l'UAR, cioè l'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, si batte da decenni per poter accedere all'8 per 1000, ma le è stato negato perché la legge, che è la legge 22285 del 1985, che successive intese che regola l'8 per 1000, è costruita sul concetto di confessione religiosa, cioè o tu i soldi, l'8 per 1000, lo dai allo Stato, oppure lo dai a una confessione religiosa. Quindi praticamente potremmo dire Stato o Chiesa, no?
Sì.
In particolare, chi è che può avere l'8 per 1000 in Italia? La Chiesa Cattolica, ovviamente, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana, l'Unione delle Comunità Ebraiche, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, la Tavola Valdese, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Cristiana Evangelica Battista, l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. L'elenco è, diciamo, quello di soggetti che hanno fatto questa intesa con lo Stato e quindi conseguentemente possono beneficiare dell'8 per 1000, però ci sono tantissimi, per esempio, soggetti che si devono accontentare del 5 per 1000 perché non possono accedere all'8 per 1000, perché l'8 per 1000 deve essere o religioso oppure ridai i soldi allo Stato, sostanzialmente. Va bene, questa è una piccola parentesi. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Hi, I'm Matthew McConaughey, sì. And I will waiting for you at the Cinema Barberini.
Non parla benissimo,
to see Matthew McConaughey. Heart Yellow and Red. Forza Roma.
Sai perché? Vabbè, comunque, trovo assurdo che anche la percezione, la procreazione, scrive Alessia, medicalmente assistita, sia aperta solo a coppie etero e non a tutti. E da chi ci sta passando, trovo ancora più assurdo che l'eterologa vada bene, ma la gestazione per altri no. Sono la stessa cosa, se vai a vedere, cambiano solo gli addendi. Quindi un'altra cosa abbastanza assurda.
Vai, sentiamo. Concordo con l'ascoltatore, Maurizio ha ragione. E in ogni caso, mo basta parlarne. Menatevi in diretta, fate una bella rissa, no, sì, e la chiudiamo qua.
Allora, non è importante chi sia il padre o la madre, l'importante è che uno abbia un orologio che poi si toglie davanti a Putin e che l'altro abbia due cinture rubate, ma soprattutto che entrambi si tuffino a uovo, ci scrivono.
Sì,
allora, avete ragione entrambi, Emilio e Maurizio. È vero che se si ha paura di avere un elettorato non pronto a capire, non si farà mai nulla, oltre ad avere l'arroganza di considerare stupide le persone. Sì, ma è anche vero che d'accordo. C'è tanto oscurantismo anche da persone che si dichiarano progressiste.
Sì, ma sono d'accordo, la politica dovrebbe fare scelte non popolari, però purtroppo negli ultimi anni è successo esattamente il contrario, si fa del populismo e quindi questo porta a un congelamento.
Vabbè, però se mi fate l'esempio di Adinolfi, che prende lo 0, ma lo stesso Vannacci, che ha preso 500.000 voti, che per carità sono tanti, però
la politica, la politica del nostro governo è chiara, si parla di famiglia tradizionale, se ne parla sempre e se ne parla in continuazione.
Sì, questo è evidente.
Per cui c'è un'idea, cioè c'è proprio un'idea politica, capito? Non è solo la paura di un elettorato.
Sono dell'idea che parte di quell'elettorato, non tutto chiaramente, però parte di quell'elettorato sarebbe pronto.
Anch'io.
No, tu hai detto il contrario fino adesso. Allora io sostengo la tua. Ci invertiamo i ruoli. Tu mi hai detto fino adesso che siamo un paese in cui questo modello qua nel 2026 non è applicabile perché la gente non lo vuole. Io non penso che la gente non lo voglia.
No,
io penso che la politica,
però,
come diceva Alessandro, non ha il coraggio di fare sto salto.
Questo ok, però io credo, come tu dici, secondo me la maggior parte è pronta. Io ti dico, non lo so se la maggior parte è pronta, almeno dalle voci che sento io fuori da ambienti progressisti non mi sembrano pronti. Poi che ti devo dire?
A me non mi sembra manco un ambiente progressista, è quella la cosa grave.
Allora, ancora. Buongiorno.
Però già gli ambienti progressisti un po' di più.
Capito, ma noi ci focalizziamo verso una cosa che teoricamente dovrebbe essere scontata, no?
Allora, buongiorno.
Nel momento in cui si è votato trasversalmente, in realtà ti rendi conto che pure dovevo essere caldeggiato. In realtà,
però se ci vogliamo scollare dal discorso politico che diceva Emilio, perché dice magari la politica non fa il passo per paura di, non perché non siamo pronti, allora io ti dico, anche però fuori dagli ambienti politici, insomma nel popolo, in realtà io le cose che sento non sono così incoraggianti.
Io invece per esempio là non lo so, perché io invece penso che sia una delle cose per cui veramente si ha solo la paura di dire, sai che c'è, mo è legge, vaffanculo, dopo sei mesi succederebbe che è normale. Quindi è la classe politica che deve avere questo coraggio.
Certo,
io penso che invece in Italia, anche grazie a delle generazioni nuove che ci sono, perché in realtà siamo un paese vecchio, ma in realtà siamo ancora, diciamo, discretamente equilibrati, e io invece credo che le teste siano pronte anche dei cosiddetti conservatori
in alcuni ambienti,
cioè è un
ambienti,
tema che non è più legato,
non dappertutto,
però secondo me come paese, io ci voglio credere, secondo me siamo pronti.
Discorso, volerci
poi,
credere, anch'io ci voglio credere. Poi,
tutti,
poi la realtà dei fatti è forse più percentuale.
Non lo so. Vale come la mia,
so,
tu che
certo.
Percentuale
no,
effetti,
no, però fuori dagli ambienti
sei pronto,
così
non sei
tanto...
pronto. Se io faccio una legge, è legge. Poi
basta.
È legge da dare.
La legge sono d'accordo, ma quello però è un altro discorso. Qui parlavamo degli italiani.
Il problema è una non volontà politica.
Lo so, Ale, tu sei abbastanza convinto veramente che se andasse alle poste.
Senti, io frequento.
No, no, non parliamo degli amici, gente a caso.
Tu di chi parli?
No, io ti parlo gente a caso. Discorsi
tu
che tu
giri
senti
a fare gente a casa.
No, che ne so, io magari sto alle poste, io sento dei discorsi in fila, a me
io
mi fa,
discorsi
mi fanno
che ho sentito ultimamente sono stati sorprendentemente ma sti cazzi chi adotta chi. Cioè mi sembra che siamo andati oltre, capito? Per questo ti dico che secondo me, seppure c'è una sacca di resistenza, e c'è, ed è dovuta anche a gente di formazione culturale, magari anche un po' in là con gli anni, quindi io da quelli non mi aspetto niente.
Non
okay?
Sempre.
Invece,
però ci sono
penso
votano,
che forzando la roba, forzando
ragazzi,
un po', a un certo
ragazzi,
punto è così e basta.
Ci sono le chiacchiere, poi ci sono anche i dati.
Esatto,
cioè, allora, secondo una relazione di YouTrend, il 52% degli italiani si dichiara favorevole alla gestazione per altri.
No, vedi?
Quindi io direi che siamo
ora. Non è una maggioranza bulgara, però no. È una maggioranza d'opinione.
È un 52%.
Non è poco.
Sarà di meno, sarà di più, non lo sappiamo.
Vabbè, però,
però secondo me è una percentuale sufficiente a permettere a un politico di provare a forzare un politico che voglia essere anche un po' uno statista a lanciarsi un pochino,
non solo a prescindere dalla percentuale.
Poi,
però, secondo me
il
tu
popolo
la politica
è molto meglio di quel che si crede, scrivono, quindi io sono abbastanza d'accordo. Poi ci sono i casi anche
Giulio,
molto peggio.
Secondo me è normale che un paese come il nostro non venga accettato l'adozione
non è normale
di una coppia omosessuale per preservare, diciamo, l'integrità dei bambini in un paese dove c'era un bambino che fu toccato dal prete, che fece votare un politico che andava a minorenni, che la figlia di, che la nipote di Mubarak, che il Parlamento votò, e adesso abbiamo anche una madre italiana cristiana al governo.
No, vabbè, è chiaro. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Io pure mi sentivo in dovere, ecco, di esporre il mio pensiero, e quindi sempre Forza Roma e Lazio bello. Perda con la M.
Quello,
ciao a tutti, buona bello. Giornata.
Lazio Perda con la M, bella, non ho mai sentito.
Vai, secondo me fare un sondaggio su un tema come questo su Radio Rock lascia il tempo che trova, perché
certo,
penso
certo.
Che la maggior parte delle persone che seguono...
Ma non lo calcoliamo questo, no?
Queste sei idee a questo riguardo. Differente invece andare a vedere, casomai, qualche messaggio lasciato sotto quest'articolo, l'articolo che parla di questa cosa su Facebook.
Però anche quello è un bias, ragazzi, attenzione, attenzione.
Sì, parecchio.
Che pensa realmente la gente, gli italiani.
Non è, attenzione,
cioè,
no, però scusa. Noi abbiamo permesso che Radio Rock non fa statistica, evidentemente, però attenzione, ragazzi, che non fanno statistica manco i social, perché sui social escono fuori delle cose che uno si avrebbe mani nei capelli.
È vero pure
non
che
è così.
Scrivono determinati tipi di persone,
non è che,
spesso.
Sì,
non
sì, poi diventa, poi tra l'altro un trend che prende una cosa... ti può dare l'impressione netta
che alimenta scrive, quella cosa là
venendo alimentata che certo. Vabbè, comunque matrimonio gay dato diciamo più recente parla è quello Eurispes 2024 che dice il 64,5% qui siamo una percentuale decisamente
più alta.
Importante sì. È favorevole al matrimonio egualitario. Ragazzi, io continuo a sostenere quello che dico dal primo minuto, questo paese secondo me è pronto. è pronto non al punto dal, come dire, che se ti tuffi nuoti come Federica Pellegrini, ma è pronto che se ti tuffi non affoghi, cioè che se ti tu che non solo, ma che ti devi tuffare, perché arriva il momento in cui l'istruttore di nuoto ti dice: vabbè, mo l'abbiamo fatta la pratica, mo te devi buttare in acqua.
C'è poco da fare.
Dobbiamo buttare in acqua. Quindi
sentiamo, sì, d'accordo,
chi c'è? Vai.
Ragazzi, viviamo in un paese fortemente conservatore e in parte reazionario. I progressisti sono una minoranza.
Io non sono convinto.
Io faccio parte di quella minoranza, ma è così.
Non sono convinto di questo, ragazzi. Secondo me è una, anche questo diventa un alibi che ci raccontiamo per non lottare.
Tutti, mi chiamo Alessio, ma come facciamo a sperare che il popolo italiano voti una manovra del genere a favore di adozioni e quant'altro, se la maggior parte dei votanti ha tipo più di 50 anni, è vecchio, bigotto?
Vecchio.
Ti dicono sì,
certo. Vecchio te. Io ho più di 50 anni,
però sei un po' bigotto.
Amore, poi vanno dentro le urne a votare e pensano: ma che sei scemo, ma bene, che bene. Sei gola, dai, infio a due padri.
Questa voce poi, tra l'altro,
siamo un paese troppo vecchio per queste cose. Troppo vecchio, su 40 milioni di 40 dispari milioni di elettori, andate a vedere quanta gente ha più di 50 anni.
No, certo. Ah, questa
allora,
però lui dice una cosa giusta. Lui dice un po' quello diceva anche l'ascoltatore. Chiaramente il fatto che il paese stia invecchiando non aiuta il processo di rinnovamento.
È pure vero che una persona di 50 anni, insomma, dovrebbe aver vissuto pure una certa evoluzione.
Bravo.
Buongiorno, allora vi dico una cosa che mi ha stupito. Io sono sposata con mia moglie, sì. Abbiamo quasi 2 anni fa avuto, insomma, un bambino con procreazione assistita all'estero, e vi dico che anche prima che uscisse poi la sentenza, chiunque pensava che, dato che noi eravamo sposate, quindi che da quando esiste la legge per le unioni civili per le coppie omosessuali, automaticamente anche lei, che non è, diciamo, la mamma biologica, sì, fosse riconosciuta. Certo. Quindi quando abbiamo coinvolto, insomma, anche solo così pur parlé, una serie di persone, chiunque, parlavamo delle poste prima, ecco, anche lì chiunque ci diceva: ah, ma perché non è già così? E riflettiamo su questo.
È molto interessante, sì, ragazzi, perché molto. Paradossalmente sembra che una parte del paese, una parte importante, sia più avanti dello al stato percepito. Attuale delle leggi
del percepito, sì, può essere, io me lo auguro, spero
del percepito sia più avanti di come siamo messi, cioè noi
sì,
siamo
sì,
messi,
no, ma anche della percezione che noi abbiamo,
è vero,
no?
Che non percepisce la situazione.
Probabilmente. Buongiorno ragazzi, io ho adottato un bambino 15 anni, 13 anni fa ormai, posso dire che credo sia giusto che tutti abbiano l'opportunità di dare amore,
sì,
e una possibilità a magari dei bambini che non hanno la possibilità.
Bene, allora facciamoci 2 domande. L'unico che ha portato l'Unione Civile in Parlamento facendo un primo passo in questa direzione è oggi uno dei leader più odiati d'Italia. Fa riferimento naturalmente a Matteo Renzi, questo nostro amico. Facciamoci 2 domande. Però pure lui si dovrebbe fare 2 domande.
Vabbè, diciamo che Renzi è odiato per altro.
Ho 76 anni e sono a favore di andare a sfrangare i vecchi come me in giro per le strade, conservatori di merda.
Bene, bene, vai.
Se il modello è Dio, patria, famiglia, difficile, sì. Impossibile, no. Tante cose stanno cambiando,
certo,
cioè,
certo, anzi, sì.
Ragazzi, le cose forse già sono cambiate.
Mettetevi l'anima in pace, cambieranno, queste cose cambieranno. È una battaglia antistorica quella che portano avanti questi signori. Ora, la partita non è se cambiano o non cambiano, la partita è quanto tempo ci mettiamo. Certo. Dobbiamo pigiare sul piede dell'acceleratore ed essere più veloci su queste cose, perché dobbiamo andare, cioè è inconcepibile che nel 2026 ancora siamo qui a parlare di matrimonio egualitario, quando dovrebbe essere una cosa che
dovrebbe essere una cosa
già vecchia. Discuterne di adozione per le coppie omosessuali, di gestazione per altri, non dovremmo neanche starne a parlare. Quindi dobbiamo andare più veloci e cercare di arrivare presto alla soluzione.
Radio Rock Podcast.
Radiohead con Burn the Witch. E allora io vi parlo di una cosa molto bella ed importante. Infatti, Romanchester, sabato 23 maggio. Dalle ore 20 all'Atlantico Live di Roma, la prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale, pertanto Romanchester. Attenzione, una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage, ospiti speciali fra cui Brian Cannon, celebre per aver realizzato delle copertine meravigliose ed iconiche come quelle dei primi due dischi degli Oasis, Definitely Maybe e What's the Story, Morning Glory, porta il tuo vinile preferito e rendilo unico con il tuo autografo sul palco, la High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto, in apertura Francesco Arpino e a seguire DJ set con Fabio D'Antonio dell'Oasis Fans Club Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271 a Roma. Allora, se ci scrollassimo di dosso l'ingerenza religiosa faremmo dei passi da gigante, ci scrive Lorenzo. Vai, sentiamo ancora, sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io sono d'accordo con Alessandro che la politica dovrebbe avere il coraggio di fare determinate scelte, sì. E probabilmente, come è successo con il referendum, che molte persone, molti ragazzi che magari non andavano a votare perché non si riconoscevano in un determinato partito, ma si sono riconosciuti contro quel referendum, quindi contro ciò che si andava a votare per la Costituzione, si sono riconosciuti, probabilmente molti andrebbero a votare chi ha il coraggio di proporre una cosa del genere. Quindi sì, saremmo pure un paese vecchio, ma ci sono tanti giovani che ancora devono esprimere il loro parere. Probabilmente questo tema per loro potrebbe essere interessante e potrebbero dare una svolta a questo paese. Un abbraccione.
Grazie, concordo che bisogna, grazie Fabio, concordo che bisogna buttarsi in acqua, mettiamoci alle spalle tutte queste cose che avremmo dovuto votarle già decenni fa e passiamo a parlare di cose veramente impattanti, tipo gli stipendi fermi a 20 anni fa. No, parliamo di tutte e due le cose.
Anche questo è impattante.
Pensa che parliamo di tutte e due le cose. Potrebbe essere rischioso, ma pensa che paradossalmente per un argomento del genere che non dovrebbe essere trattato così, io ci farei un referendum.
Sì, pensa un po'. Poi devo dire una cosa, basta anche secondo me, con l'atteggiamento di chi, senza prendersi la responsabilità di dire che è contro, che voglio dire potrebbe essere anche una posizione legittima, anche se secondo me folle, però è antistorica, come ho già detto, però la butta sul ci sono cose più importanti da fare. No, ci sono tante cose da fare, si possono fare insieme, perché per fortuna possiamo fare più cose insieme, come abbiamo dimostrato sempre, non è che si può fare una cosa solo alla volta, e quindi facciamole tutte. C'è un problema di stipendi bassi, c'è un problema per esempio di salario minimo, mettiamo il salario minimo che la destra non ha voluto mettere perché ha chiesto il salario giusto, no? Ha indicato Giorgia Meloni, però insomma risolviamo il problema degli stipendi in un modo o nell'altro, al tempo stesso non vedo per quale motivo non si può contemporaneamente anche istituire i matrimoni egualitari per tutti e le adozioni per tutti e la possibilità di fare maternità gestazione per altri,
cioè, se ne devono anche occupare probabilmente due ministeri diversi, quindi possono anche lavorare in contemporanea.
Tanto che non se ne occupa il ministero, se ne occupa il Parlamento,
sì, Parlamento
in commissioni
però,
diverse, certo, che faranno questa cosa contemporaneamente. Un mese o di questa e il mese prossimo o di quell'altro,
anche perché se no in 12 mesi ma che fare tutto.
Tra l'altro attualmente questi bambini vengono riconosciuti solo per magari dei sindaci, no? Che prendono
i sindaci.
Dei sindaci che prendono in mano la situazione e riconoscono questi bambini, ma lo fanno insomma
in modo simbolico sostanzialmente, cioè. Va bene.
La colpa è dei vecchi come Maurizio Paniconi.
È oltre ultra 50 anni. Allora, attenzione, per quanto riguarda le adozioni, scrive Matteo, secondo me non si prende mai in considerazione l'aspetto economico. L'adozione, oltre a non essere concessa a tutti, è un privilegio economico che molte famiglie non possono permettersi. C'è un piano di discriminazione economico-sociale che spesso non viene neanche menzionato. Perché parliamo anche di questo, non dico di no. Parliamo
una
anche
cosa
di questo.
Non esclude l'altra.
Perché, no, certo, perché poi ci sono vari tipi sicuramente di discriminazione. C'è la discriminazione economica, c'è la discriminazione.
Sì, quello è.
Poi c'è anche però una cosa da dire, no? Adesso dirò una cosa un po' impopolare, no? Però la discriminazione economica, perché dai, è orribile, no? Però tu volendo i soldi li puoi fare, cioè volendo tu potresti arricchirti e poi essere messo in condizione di poterti permettere una cosa. Bruttissimo che una persona che non se la può permettere non la possa fare. Ma una persona che è gay non è che può, come pensano taluni, diventare etero per poi adottare. Cioè una persona che è gay rimane gay e quindi lì è una discriminazione, come dire, assoluta.
Sì, assoluta e totalitaria.
Cioè paradossalmente. Per quanto, ragazzi, mi fa schifo fare anche la gara a discriminazioni migliori o peggiori, sì, di altre, no? Insomma, cerchiamo di evitarle, punto, tutte.
Ancora con due madri, due padri, quattro zii, 12 nonni, due animali, un gatto, una tigre.
i figli appena nascono devono essere consegnati allo Stato, sì, e lo Stato ne fa quello che ritiene più opportuno.
Benissimo, ecco. Allora, benissimo, questa è un'altra visione, un'altra visione.
Male, non male. Secondo me il fatto è che fanno più rumore quelli contro che quelli a favore, quindi
sì, anche questo è vero.
C'è la percezione che la maggior parte siano
è vero, è vero.
Allora, dove stanno quelli a favore?
No, perché lui dice una cosa giusta, che quelli, sì, il popolo, so, i pro-life, fanno casino, fanno, sì, adesso sì, sono sull'ultima fissione, siccome non possono scriverle più certe cose perché gli bloccano le campagne, sì, mettono, esatto, il QR code, vai su internet e ti diciamo parte, quello che ti vogliamo
però
dire.
Però fanno casino perché di quello se ne parla, perché quando c'è stata anche rispetto a tutta la legge, no, sullo stupro eccetera, no, c'è stata la revisione della, sì, Buongiorno, e femministe sono scese in piazza, non ne ha parlato nessuno. Di questa cosa non ne ha parlato nessuno. Va bene, invece c'è stata una mobilitazione.
Ci sono le commissioni in Parlamento e possono lavorare ognuna nel proprio campo contemporaneamente, non, esatto, è difficile da comprendere, ma infatti è soltanto una questione palesemente di volontà.
Radio Rock Podcast.
Pocket, lo sarò io, Black Stone Cherry. Allora, Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano. Il primo documentario di Simone Godano, che già è stato un importante regista di film con 4 produzioni molto molto carine, recuperate i film di Simone Godano, molto belli. Distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, a partire proprio dall'infanzia in Brasile, in una piccola città, poi la povertà, l'arrivo in uno dei club più importanti brasiliani, e poi l'Europa, prima Lisbona e poi Roma, il suo legame profondo con la città e la squadra, le 13 stagioni in giallo-rosso, un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, tra Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta. Per info e biglietti ancora disponibili su nexostudios.it, scegliete la vostra città, il vostro cinema, la data e comprate il vostro biglietto. Vediamo ancora chi c'è. Dunque, qualcuno ci scrive: Marco, io ragazzi sono d'accordo sul fare più cose insieme, però ho paura che non ci siano i soldi per mettere in pratica tante riforme insieme. Però sono d'accordo che dovremmo aggiornarci, almeno sul sociale. Per le adozioni sono assolutamente d'accordo, l'unico limite dovrebbe essere forse le condizioni in cui il bambino va a vivere, per il resto i genitori li amano, va bene. Sono invece in disaccordo con la maternità surrogata, però questa è una mia opinione, magari dal vostro punto di vista sbagliata. Sì, parliamone però, nel senso, spiegaci perché sei in disaccordo e parliamone. Poi sul discorso, sai, dell'adozione, no? Allora, l'adozione è consentita, ci siamo, no? È consentita. Ha determinate caratteristiche, come dire, e situazioni. Ovviamente non è che uno... Cioè, è implicito, no? Che si parla di far adottare il bambino ad una coppia, uomo-donna, che gli garantiscano quelle condizioni giuste. Certo. Perché però, se parliamo di estendere anche a due uomini e due donne, tu ti poni questo problema. Come se implicitamente, Marco, ti faccio riflettere su questa, come se implicitamente ci fosse in te una sorta di piccola, diciamo così, di piccolo pregiudizio derivato dal fatto che forse due uomini o due donne non lo mettono in condizione di avere una vita.
Però forse lui parlava di tutti, no. Cioè, nel senso, quello che forse lui voleva dire
così.
Era
io ho detto, sì, estendiamo, no, l'adozione. Lui dice, per le adozioni maternità surrogata non sono d'accordo, okay. Per le adozioni sono d'accordo, a patto però, ecco, a patto però.
Però credo che lui però intenda a patto però che si è, ma in entrambi i casi,
no,
cioè,
sta parlando le adozioni delle coppie eterosessuali,
che parla di quelle che,
ma
cioè,
sta
nel senso...
parlando del va benissimo, due genitori dello stesso sesso, a condizione che le condizioni,
l'avevo inteso a condizione che fosse così per tutti, cioè nel senso che il suo discorso fosse
queste
riferito,
condizioni,
ma
che lui richiede, ma ragazzi, già esistono,
sì,
esistono,
ma è così,
cioè,
il
punto è, ci sono delle condizioni per adottare, giusto? Cioè, non è che danno un figlio,
no,
a uno così.
No, okay. È molto difficile, tra l'altro.
Già ci sono le condizioni, sì. Quindi è già previsto, evidentemente. Si tratta tanto non di estendere le condizioni, di estendere le coppie, cioè di permettere alle stesse condizioni. Cioè, non è che noi qui diciamo, allora, alle coppie etero condizioni stringenti, coppie gay dammo a chi cazzo ci pare,
le stesse condizioni,
oppure a dupazze, non è così, raga, le condizioni rimangono le stesse. Allora uno dice, se non ti sei posto il problema con due coppie, con una coppia etero, perché te lo poni con una coppia gay? Perché evidentemente pensi che una coppia gay sia meno adatta ad adottare un bambino, che è una cazzata. Da tutto, beh, fatici, basta che vogliono bene i bimbi, Marco. Ma questo basta anche in una coppia etero che vogliono bene i bimbi.
Sì, ma io credo,
no?
Che lui sta sottolineando un po' l'ovvio, nel senso che sta ripetendo le cose che lui credi, io mi auguro per tutti. Ecco.
Allora, poi tra l'altro dice giustamente Anna: che soldi servirebbero per aggiornare i diritti di chi fa cosa? Cioè, nel senso,
non è una manovra finanziaria, cioè non è dobbiamo trovare i soldi per il salario minimo. Che non è questo, qui si tratta di diritti civili. Nei diritti civili, sì, forse costerà qualcosa, pagare un ufficio che redica una legge e che la metta in pratica, però ora trovare delle coperture finanziarie per l'estensione di un diritto mi sembra un po' una scusa.
No, ma poi il diritto, ragazzi, a parte le coperture finanziarie, mi sembra appunto una scusa.
No, perché dai, ci sarà da spendere qualcosina in più per un ufficio preposto, ma insomma, ripeto, adeguare il salario minimo in un paese che è in forte crisi economica, lì c'è bisogno di un'analisi profonda sulle coperture finanziarie, cioè dove troviamo questi soldi in più. Certo. Ma per il resto si tratta di poter dire è libero accesso a.
E a questo proposito, il nostro amico Davide, che ci segue da Genova, ci manda un saluto da Genova.
Grazie.
Con Aldair nel cuore.
Giallo rosso.
E ci manda, in questo caso rosso blu, e ci manda il gol, il gol di Aldair, che permise al Grifone nella stagione 2003-2004 di riaprire la gara contro la Fiorentina nella stagione appunto 2003-2004, poi finita poi 2-2. E insomma, quindi vabbè, giustamente ce lo hanno nel cuore anche gli amici genovani. Vai, sentiamo.
Per quanto riguarda le adozioni, il discorso per me è proprio ancora più basico. L'interesse è quello del bambino, e al bambino non interessa il genere dei genitori, o che sia una madre o un padre single, gay, etero. Al bambino interessa avere qualcuno che se ne possa occupare, che gli dia amore.
Grazie Eleonora. Dimmi.
No, leggevo un servizio sulla Repubblica di questa ragazza di 14 anni che denunciava il fatto che venisse presa in giro perché figlia di due madri. Per cui sì, c'è da estendere una legge, c'è da estendere, però c'è da estendere anche le nostre menti, perché
sì,
poi
ma questo su tutto,
bisogna educare anche i nostri figli.
Certo,
a far sì che queste cose appunto vengano percepite come cose normali, naturali.
Poi c'è tutto il capitolo legato appunto al bullismo nelle scuole, che insomma riguarda tante situazioni. Pensate all'indotto generato se ci fossero i matrimoni gay, diritti a gratis. Vai, sentiamo.
Scusate, io quando si parla di queste cose importantissime, ci mancherebbe Dio, vado in protezione e comincio a pensare a cose stupide. Per esempio, la nuova sigla di Radio Rock, tipo Radio Rock.
Bello.
E sul finale qualcosa che può sembrare sia una cosa di stupore, sia una cosa da chitarra elettrica.
Ma
tipo,
che c'è? Ma poi di Radio Rock cosa? Che mica è in programma?
No, ma è il cuore della puntata di oggi.
È la puntata, l'argomento di oggi. Vai, sentiamo ancora.
Buongiorno Rock Show. Vabbè, i politici stanno più indietro del paese, ma questa è una vecchia cosa, se sta dagli anni 70 almeno.
Sì.
E, no, in realtà il costo c'è, perché se tu pensi, se tu fai il matrimonio egualitario, poi c'hai anche la reversibilità e tutto quello che comporta l'essere una famiglia,
certo.
Eventualmente anche dei come si chiamano,
dei coniugi. Io Marco penso una cosa, che questo che tu dici aumenta la necessità di fare questa cosa, no? Perché sottolinei giustamente, Marco, dei dati, delle questioni che è folle che rimangano fuori. Cioè, come dire, io Stato pago per determinate cose, per alcuni, per altri no.
Però
a quegli altri gli chiedo le tasse, gli chiedo
tanto più che i doveri ce li hanno, per cui non avere
ci mancherebbe altro.
Ha maggior ragione.
Io capisco, no, che lo Stato se muore solo questo o questa, la reversibilità non la riconosco. E caro Stato, ti attacchi al cazzo, perché io ti ho pagato tutta la vita, quindi quando è il momento, se io posso riconoscere un coniuge,
però
è giusto che la reversibilità vada al mio coniuge, così come è previsto dalla legge. Per cui è ancora più importante in realtà che ci sia questo riconoscimento ufficiale e questa
per uno stato
estensione
di diritto, sì, assolutamente sì.
Se no facciamo che io decido che non ti riconosco come stato.
Ma poi
volevo
dire a chi sostiene, per esempio, cioè il tema delle unioni civili, no? Molti, paradossalmente queste unioni civili sono state importanti, no? Però hanno fatto da un certo punto di vista anche peggio, nel senso che prima, non essendoci, uno poteva spingere sul matrimonio gay, no?
Certo.
Sul matrimonio egualitario. Oggi ti dicono, ma c'avete già le unioni civili, che cazzo vuole? Per esempio, non c'è il discorso della reversibilità, ma poi tra l'altro non è un discorso anche di quello che c'è o non c'è, è proprio un discorso che tu, che già che la chiami in un altro modo, sì, già stai facendo una discriminazione, no? Poi per carità, meglio avercela che non avercela, non c'è dubbio. Però insomma, ma che vuol dire, scusa, i cittadini sono cittadini, dice Anna, se hai un budget per la reversibilità ce l'hai per il partner, sia che per il partner che sia maschio o femmina non binario, no?
Per il partner, fine. Nel senso,
lui, Marco, stava dicendo c'è l'aumento, non che sia sbagliato evidentemente il matrimonio gay, ma che c'è,
c'è.
L'aumento
che non,
diciamo,
è un aumento di spesa, ma un aumento d'uscita, non è una spesa
di costo, diciamo,
continuo a dire alla pensione, ma devi dare, se io vado in pensione stiro tra un anno, mortacci tuoi, tu te sei magnato 40 anni di vita mia, i contributi miei in dove vanno? E allora perdonami, non è un costo, tu semplicemente non te va di distribuire inutile, è un altro paio di maniche. Quindi non diciamo cazzate.
Beh, diciamo che a oggi è previsto che quando il coniuge muore c'è una pensione, diciamo così, che è decurtata circa poi del 50%.
Sì, però c'è una parte
che va alla, diciamo, al coniuge rimasto. Questa cosa è chiaro che deve essere estesa, che deve essere estesa a tutti, mi pare il minimo.
Brutta, ingiusta, così tanto da far scaturire veramente una rabbia, perché di una persona è un cittadino che paga le tasse,
non c'è dubbio,
a non avere i diritti e ugualità.
Parliamo di una cosa molto bella ed importante tra poco, perché avremo Alessandra Corradi, portavoce nazionale CFU, cioè Caregiver Familiari Uniti, che hanno diffuso tra l'altro una lettera aperta nei giorni scorsi, che è insomma un grido di dolore, al tempo stesso una denuncia precisa a proposito di divari e di disparità e di ingiustizie tra le promesse della politica e la realtà delle famiglie. In questa lettera si evidenzia come il caregiver familiare sia oggi una figura strutturata, sfruttata e invisibile, costretta a colmare gratuitamente i vuoti di un welfare frammentato e spesso assente, e quindi vengono contestati criteri di riconoscimento e l'inefficacia di misure concrete, citando per esempio il bando della Regione Lazio che obbliga famiglie già in difficoltà economica a anticipare ingenti somme per l'assistenza. Ne parliamo fra poco, partendo proprio dalle basi, ci facciamo raccontare bene tutto con appunto la nostra ospite Alessandra Corradi, portavoce nazionale di CFU Caregiver Familiari Uniti, fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Con Howling for You alle 9:44 minuti, ragazzi. Allora, che cosa sono? Chi sono i caregiver familiari? Coloro che queste persone. Tanto devo dire la verità, oggi si innesta anche un po'. Si innesta particolarmente bene sul discorso che stavamo facendo, no? Sui diritti e sul fatto che dobbiamo andare veloce, correre più veloce per il raggiungimento di determinati obiettivi. Se si pensa che fino a qualche anno fa, poi ce lo spiegherà meglio, ce lo racconterà meglio la nostra ospite, ma fino a qualche anno fa e per decenni la figura era rimasta praticamente priva di qualsiasi tutela. Ancora oggi la situazione è complessa, adesso ne parliamo della persona che assiste, si prende cura gratuitamente di un congiunto non autosufficiente a causa di malattia, disabilità, anzianità, permettendogli di vivere una vita dignitosa con compiti enormi e variegati, dalla cura della persona chiaramente, alla somministrazione di farmaci, il supporto emotivo, la gestione delle pratiche burocratiche. Leggevo, poi appunto sono dati che ci facciamo confermare dalla nostra ospite, che 8 milioni di persone ogni giorno si prendono cura di familiari malati o non autosufficienti, nell'80% dei casi le caregiver sono donne, 80% dei casi, e il 65% fra i 45 e i 55 anni, che spesso svolgono anche un lavoro fuori casa o sono costrette ad abbandonarlo. Diamo la benvenuta a Radio Rock ad Alessandra Corradi, perché nel 2025, nell'ottobre 2025 se non sbaglio, nasce CFU, e cioè Caregiver Familiari Uniti, di cui Alessandra Corradi è portavoce. Ciao Alessandra, buongiorno e benvenuta a Radio Rock.
Buongiorno. Grazie di
buongiorno.
Allora, no, grazie a te, grazie a te. Il quadro è questo, più o meno, quello che ho fatto.
Sì,
dici un attimo.
È esauriente e perfetto.
Allora, io ti domando questo. Come prima cosa, noi siamo abituati, cosa che peraltro non sempre facciamo ottimamente, a prenderci cura di chi ha bisogno. Non abbiamo, abbiamo molto meno la cultura di prenderci cura di chi si prende cura. Ci racconti qual è attualmente, abbiamo parlato anche di questa lettera aperta che avete diffuso, la situazione caregiver in Italia?
La situazione caregiver è che appunto per convenzione si dice che esistano fra i 7 e gli 8 milioni di persone definibili come caregiver familiari, cioè chi si prende cura di un proprio familiare che, con disabilità o che non è più autosufficiente.
Sì.
Quindi c'è una tipologia molto ampia di caregiver, perché appunto in base alla persona di cui tu ti prendi cura, diciamo il tuo lavoro, perché questo è un lavoro a tutti gli effetti, è diverso, ok?
Certo.
E purtroppo, allora, nel nostro paese fino al 2018 non esisteva nemmeno la definizione,
sì,
neanche a livello proprio grammaticale, ok, di questa persona che è praticamente è il pilastro del welfare italiano.
Certo.
Perché non esistono in Italia, è impossibile, ci hanno già fatto degli studi eccetera, è impossibile creare delle strutture, dei servizi e formare i professionisti per assistere questi milioni di persone, ok? In merito al dato proprio, sì, numerico, una cosa strabiliante, per esempio il nostro governo, che ormai da 15 anni in Parlamento si lavora per una legge,
sì,
nazionale,
sì,
e proprio la ministra Locatelli l'ha fatto scrivere nel fascicolo che accompagna il suo DDL, nessuno si è preso la briga di fare un censimento puntuale dei caregiver familiari italiani.
Ecco. Ecco.
Gli unici che diciamo hanno preso proprio si erano presi l'impegno, ma per i soliti motivi burocratici, logistici eccetera, sono stati proprio i politici della vostra regione Lazio,
sì,
che hanno fatto una bellissima legge regionale nella quale è contenuto proprio un articolo che dice che attraverso la card giver, cioè una carta che viene rilasciata quando tu fai richiesta,
sì,
si arriva ad avere il censimento reale dei caregiver, perché tutti quelli che fanno richiesta,
certo,
poi vanno a fare numero.
Certo.
E questo sarebbe un meccanismo, diciamo, una buona prassi da applicare in tutta Italia per avere proprio i numeri. E invece tuttora l'Istat non compie un censimento fatto bene per avere i numeri reali. Quindi noi ci dobbiamo basare su queste convenzioni che, ti faccio un esempio,
sì,
fino al 2019 si parlava di 9 milioni.
Sì.
Fino a, diciamo, un anno fa erano 8 milioni. Adesso
così
cominciamo ad andare verso i 7.
Sì.
Non si capisce come mai si decresce,
sì,
però i numeri sono questi.
Sì.
E prima dicevo, fino al 2018 noi non avevamo neanche la definizione.
Sì.
Nel 2018 abbiamo avuto appunto, è stata inserita nella finanziaria di quell'anno un comma dell'articolo 1, perché la finanziaria è un unico articolo con 8.000 commi.
Sì. Sì.
E il comma 255 appunto definisce caregiver familiari, diciamo, ed è stata una conquista dopo praticamente anni di niente, che ci tutela, diciamo, a livello giuridico, perché se per esempio tu fai una causa,
sì,
il giudice ti riconosce in quanto caregiver familiare. Se la facevi prima nel 2018,
sì,
la perdevi cioè proprio in automatico. Pazzesco. Perché non esisteva la definizione.
Certo. Senti Alessandra, al momento un caregiver a quali realtà istituzionali si appoggia e che sostegno ha dallo Stato in questo momento?
Praticamente niente, addirittura
niente.
È stato da questo governo è stato azzerato il fondo nazionale, istituito sempre nell'ambito della finanziaria 2018 con il comma 254, che era niente, però intanto c'era e doveva servire come dote per la legge che doveva uscire, che comunque è continuata a non uscire fino a oggi, 2026. I fondi che ci sono stanziati magari o dalle regioni o addirittura dai comuni, ma sono a spizzico magnifico e a discrezione appunto dei politici locali, ecco. Certo. Ci sono delle leggi regionali, ma appunto una legge può essere scritta benissimo, ma se non è finanziata non funziona e quindi non dà servizi, non dà sostegni, non dà tutele.
No, ti chiedevo, scusa Alessandra, ti chiedevo questo perché chiaramente la prima cosa che mi è venuta in mente è che sostegno avete dallo Stato è un sostegno di natura naturalmente economica, perché come tu giustamente dicevi è un lavoro. Poi pensavo anche, per esempio, mi veniva in mente, però correggimi se sbaglio, a dei sostegni anche di carattere psicologico, perché immagino il rischio di burnout per chi appunto fa il caregiver familiare, oppure quelli di formazione legati per esempio alla capacità di avere la giusta preparazione specifica. Niente di tutto questo viene fatto, immagino.
No, cioè ci sono, allora possono esserci delle piccolissime oasi virtuose, ok? Sì. Però cioè non è diciamo di pubblico dominio la tematica, e di conseguenza non ci pensa nessuno.
Certo. Che è assurdo che non lo sia, poi, tra l'altro, perché Alessandro, perché è un tema veramente molto molto importante e a quale, cosa chiedete voi alle istituzioni? Cioè quali sono i bisogni reali, ecco, che vanno inquadrati di una famiglia e di cui lo Stato si deve prendere carico, le vostre richieste?
Allora, innanzitutto la cosa fondamentale, che c'è proprio, è il prerequisito di una legge fatta bene, è il riconoscimento di quei caregiver, che quelli che noi chiamiamo gli H24, cioè quelli che hanno dovuto abbandonare il lavoro,
sì,
stipendiato, fuori casa, oppure non hanno mai potuto accedervi, perché magari succede che ti nasce un figlio con disabilità e tu fin dall'inizio non ce la fai.
Certo.
E queste sono le persone che praticamente annullano in toto la propria vita per assistere il proprio familiare, perché il carico assistenziale è, cioè, al 100%, ok? Sì. E in seconda battuta poi appunto prendere coscienza che esistono diverse tipologie di caregiver con diverse necessità e quindi bisogni, per cui i sostegni, i benefit, tutto quello che riguarda appunto il rendere la loro vita dignitosa, perché al momento noi non conduciamo una vita dignitosa. Burnout a parte, c'è anche un discorso di proprio povertà.
Sì.
Tutti, per esempio, tutti, certo, i caregiver H24 sono proprio nella povertà più spinta. Certo. Molti finiscono per strada e alcuni purtroppo scelgono la soluzione più estrema, che è quella dell'omicidio-suicidio.
Sì.
Quello che normalmente viene chiamato burnout per tutte le altre categorie, sì, da noi si chiama burden, che sarebbe il peso, il fardello, no?
Certo.
Che attiva la depressione, per cui si entra in un circolo difficilissimo e molti cedono, no?
Certo.
Prima parlavi del supporto psicologico, ecco, questo sarebbe dopo aver creato la categoria di lavoratori, perché noi H24 siamo lavoratori tutti, cioè il nostro lavoro, capito, non possiamo farne un altro.
Certo.
Subito dopo ci sarebbe da appunto creare una convenzione con l'ordine degli psicologi per attivare gli sportelli dove noi potremmo rivolgerci per qualsiasi evenienza. In questo modo appunto non dico che si eliminerebbero, ma sicuramente cambierebbe molto la situazione a livello di prevenzione. Certo. Di tutti i gesti estremi che possono essere messi in atto.
Senti Alessandra, ti volevo fare una domanda, poi purtroppo dobbiamo chiudere, però della quale pure temo un po' la tua risposta, francamente. E volevo, perché qui quali reti ci sono per ragazzi che hanno bisogno di assistenza una volta che sono diventati adulti? Perché anche di quello parliamo. Cosa fa lo Stato da questo punto di vista?
Ma diciamo, adesso siamo ancora nel regno del libro bianco, diciamo, delle buone intenzioni. Le uniche reti che esistono sono quelle create dalle associazioni e dai familiari, magari a livello molto piccolo, limitato, però che si attivano e creano dei progetti, delle opportunità, eccetera. Ma neanche questo esiste a livello nazionale. Dovrebbe esserci con questa riforma il famoso progetto di vita, eccetera, ma siamo ancora prima dell'inizio, perché cioè è tutto da avviare. Non, mancano addirittura i decreti attuativi di questa legge, figuriamoci.
Senti, intanto qui ci scrivono, ci ringraziano, ma io ringrazio te Alessandra, ci scrivono grazie che date modo di far conoscere a tutti il mondo dei diritti, anche nella salute i caregiver sono un universo che va oltre la malattia, che va sostenuto e conosciuto, da sanitaria sono le dinamiche e le difficoltà. C'è un modo, Alessandra, per esempio, per entrare in contatto con voi, per aiutare, non so, chiedo, perché di solito quando parliamo di queste cose i nostri ascoltatori, che sono sempre molto sensibili, vorrebbero in qualche modo intervenire, dare una mano, fare qualcosa, è possibile?
Beh, intanto venite tutti sulla nostra pagina Facebook, Caregiver Familiari Uniti CFU.
Sì.
Mettete like, perché come si dice, possiamo meglio, certo, certo. Ma leggete quello che scriviamo, perché appunto siamo anche una fabbrica di cultura, cioè noi stessi autorappresentandoci contribuiamo a diffondere la cultura sul caregiver, che in Italia assolutamente non c'è.
Sì.
E poi firmate la nostra petizione, appunto, che adesso ha oltrepassato le 11.000 firme sul riconoscimento del caregiver familiare come lavoratore.
Bene, Alessandra, noi ti ringraziamo. Se vorrai insomma tornare ad essere nostra ospite, ti aspettiamo anche qui in studio, oppure in collegamento ti ricontattiamo molto molto volentieri per parlare di caregiver familiari. Quindi grazie per essere stata con noi, Alessandra Corradi, grazie mille. Portavoce nazionale di CFU, appunto, Caregiver Familiari Uniti. Ciao Alessandra, grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille. Noi chiudiamo qui anche il The Rock Show di oggi. Ah, Alessandra, avevi chiesto una canzone da far ascoltare per chiudere questo intervento. Cosa avevi pensato?
Sì, è quella che io ho scelto come colonna sonora della nostra battaglia.
Sì.
Sarebbe Run to the Hills degli Iron Maiden.
Benissimo, un'ottima colonna sonora, fantastica. Grazie Alessandra, a presto. Grazie mille. Ciao Alessandra Corradi, portavoce nazionale di CFU, Caregiver Familiari Uniti. Chiudiamo anche il The Rock Show qui, l'appuntamento è domani. Ciao, ciao ragazzi, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.